Siamo così grati a Dio per tutto ciò che fa e siamo sempre insoddisfatti di ciò che fa il nemico. Se riusciamo a distinguere tra le due cose, allora ci è già aiutato. Oggi sono molto, molto triste perché sono stato messo dentro o coinvolto in una questione familiare durante il viaggio di ritorno della Svizzera e in qualche modo mi sento molto, molto triste. Riuscivo solo a pensare a un'altra parola quando il fratello Ross fece notare che ci avrebbe portato una parola. Mi è giunta la parola che Jethro disse a suo genero Mosè: scegli fra tutto il popolo dei uomini capaci e timorati di Dio, e sembra proprio che l'annuncio debba rimanere schivolato da tutto ciò che può ancora esserci qui o là tra la gente. La proclamazione deve essere fuori da tutto ciò che la gente ha da fare con problemi che fanno. Sono così triste, soprattutto quando non si può aiutare, quando le persone non accettano veramente l'aiuto di Dio e vorremmo che tutti avessero pace con Dio. Allora sarebbe la mia cosa. Come ho detto, mi limiterò a sottolineare alcuni pensieri da queste parole e poi mi siederò. Il fratello Rus, come avevamo detto, predicherà questo fine settimana. Ho detto che non ci saranno incontri importanti. Ho anche il diritto di ascoltare. Quando gli altri predicano, sono tremendamente benedetto. Mentre quando devo predicare io stesso, allora non va bene. Allora gli altri saranno benedetti, sì. Allora gli altri saranno benedetti. E le cose stanno così. Sono tutte parole conosciute che leggiamo e sentiamo. La domanda è sempre solo fino a che punto esse possano già essere rivelate nella nostra vita. A che punto Dio poteva realizzare ciò che è scritto in noi? E voi sapete che il nostro desiderio è sempre più grande. Un desiderio che il divario tra la promessa e il compimento, tra la fede e la realtà, si riduca sempre di più e che Dio possa venire al suo diritto. Tutto ciò che leggiamo qui è vero. Deve solo essere rivelato e in modo positivo. Abbiamo letto qui: ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via. Una parola molto seria. Essere in Lui, non portare frutto e appassire, non vale la pena di essere in Lui o in Lui se non si porta frutto per Lui. E poi la promessa. E ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Questo è il nostro desiderio. Che Dio possa purificare, potare, aiutare a far nascere i frutti. E poi la realizzazione: senza di me non potete fare nulla. Non credo che esista un figlio di Dio che non abbia ancora realizzato questa consapevolezza. Senza di me non potete fare nulla. Ma questo significa che con Lui possiamo fare tutto, come dice Paolo. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Poi prosegue: se uno non dimora in me, è gettato via. Giovanni 15, versetto 6. Ci sono dei paragoni di questo tipo nella scrittura, forse adatto al contesto di Secondo Timoteo 4, dove le persone si sono allontanate dalla verità, non rimanendo nella parola, non rimanendo in Cristo. Solo chi ha avuto un turno può allontanarsi. La verità può essere persa solo da chi la possedeva. E così vediamo qui come il Signore dice: se uno non dimora in me, è gettato via. Giovanni 15. E abbiamo anche letto questo: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Tutte parole serie. E se il Signore riuscirà a portarci al punto in cui non solo lo ascoltiamo, ma permettiamo a Dio di operare in noi, allora gli altri vedranno che non abbiamo solo parole, ma che Dio veramente può essere con noi. Versetto 7 nei Giovanni 15. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Se prendiamo questa parola, allora dobbiamo andare alla lettera di Giovanni e leggerla, perché lì è scritto che se Dio ci ascolta, allora abbiamo portato davanti a Lui le richieste che abbiamo precedentemente ricevuto da Lui, non pregando come volevamo, non presentando i nostri desideri, ma guidati da Dio. Abbiamo portato davanti al suo volto le preghiere che erano nella sua volontà. E tutto ciò che è nella sua volontà, egli lo ascolta e lo dà, lo esaudisce. Poi si legge nel versetto 8: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Cosa preferiremo che il Signore potesse andare avanti con noi? Vorrei quasi dire che si accontentasse di essere contento di noi, che avrebbe il piacere di noi. Abbiamo ascoltato il breve sermone di Arthur Davis, Camminare con Dio, piacere a Dio. È stato con Enoch, con Noè, con Abramo, con i profeti. E credo che anche noi dobbiamo arrivarci. E ci arriveremo. Se vogliamo partecipare al rapimento, allora il favore di Dio e il piacere di Dio deve riposare su di noi. Ogni incertezza e ogni dubbio devono essere eliminati. Dobbiamo essere arrivati a riposare in Dio. Non che abbiamo tranquillizzato la nostra coscienza, ma che siamo veramente arrivati a riposare in Dio delle nostre opere. Per riposare in Dio. Qui dice: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Quante volte abbiamo sentito parlare dell'amore di Dio? Si potrebbe quasi dire: perché non smettete di parlarne e viviamo insieme questo testo, affinché Dio possa riversare su di noi le sue benedizioni in abbondanza. Ma la predicazione deve continuare finché la parola di Dio non avrà fatto ciò per cui è stata mandata. La predicazione non sarà mai vana, Mio fratello Ato mi ha detto prima, non volevo venire e certamente non volevo predicare, ma lui dice, se io potessi credere così bene come tu puoi predicare, allora staremo tutti meglio. Lui è sempre un originale ed è proprio così che stanno le cose. Tutti noi lottiamo con la fede, abbiamo difficoltà e ancora e ancora abbiamo detto che possiamo credere a Dio. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. Quindi crediamo a Dio, crediamo alla parola di Dio. Continuiamo a credere alla parola di Dio anche se non riusciamo a realizzarla. Tuttavia crediamo che sia vero e abbiamo il desiderio di fare meglio la prossima volta con l'aiuto di Dio. Sì, è così. Il versetto 10 dice, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Anche qua abbiamo la comparazione con Dio e Cristo. E questo è sempre un ostacolo per tutti coloro che non riescono a credere. Quando ieri ho sentito la notizia che il Papa ha scritto 150 pagine sullo Spirito Santo e prima ha scritto su Dio Padre, poi su Dio Figlio, ora su Dio Spirito Santo e sul suo compito in politica, eccetera, allora ci sentiamo male e possiamo essere più grati che Dio si è rivelato a noi, che possiamo semplicemente vedere che Dio ha fatto un inizio completamente nuovo e Cristo è stato l'inizio della creazione di Dio, una rivelazione di Dio come Figlio nella carne, per rendere noi che siamo nella carne figli e figlie di Dio. Ma non ci soffermeremo oltre su questo aspetto, ma è semplicemente importante, anche la vita eterna consiste in questo, e solo chi ha veramente ricevuto la vita eterna lo riconosce, è lo stesso per tutti gli altri. E loro non danno importanza a questo. Ve la leggo perché possiate conoscerla e ricordarla dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. È in questo che consiste la vita eterna. Chi non riconosce il significato e lo scopo della rivelazione di Dio in Cristo, dov'è la vita eterna? Se la vita divina è in noi, allora riconosciamo Dio perché lo Spirito di Dio è in noi ed esplora tutte le cose, anche le profondità della divinità. In Giovanni 15, versetto 15, c'è la nota parola, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Gli amici di Dio, come Abramo, furono visitati dal Signore prima della distruzione di Sodoma e Gomorra e gli fu detto, dovrei forse nascondere ad Abramo quando sto per fare? Lo stesso Signore ha parlato alla discendenza di Abramo ai nostri giorni. Non ci ha lasciato all'oscuro, ma ha rivelato la sua parola e la sua volontà. Non più servi, non più stranieri, ma cittadini di Dio e compagni di casa, amici di Dio. E il motivo è perché vi ho fatto conoscere tutte le cose, non solo qualcosa, tutto, l'intero consiglio di Dio. E me ne sono reso conto ancora una volta quando si parla con le persone che si trovano su una barca diversa e possono parlare per 2 ore e alla fine non hanno detto nulla che possa essere rilevante. Solo colui al quale è stata rivelata la parola di Dio per questo tempo, in questa epoca, può parlare da parte di Dio, come è scritto, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose. L'ho detto da qualche parte, ora la dinamica deve essere aggiunta a questa meccanica. Dio deve confermare la sua parola, la potenza di Dio deve entrare in questo meccanismo di Dio affinché il corpo del Signore sia funzionale e pronto all'azione in tutti i compiti e in tutti i settori. E poi la meravigliosa affermazione: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Che Dio possa far sì che il mondo riconosca che siamo figli di Dio. L'abbiamo visto qui all'ultimo matrimonio e spero che continueremo a sentire buone notizie. Anche in questo abbiamo dimostrato l'amore di Dio. Indipendentemente dalla persona, lasciamo ogni giudizio a Dio stesso. Fatemi dire quanto velocemente possiamo ingannare noi stessi come esseri umani, molto molto veloce. Dio guarda il cuore, vede ciò che è nascosto. Noi giudichiamo l'esterno, ma Lui vede quello che c'è dentro. Molto brevemente dal versetto 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Non abbiamo nulla di buono da aspettarci sulla terra. Non pensate che la gente ci dia una pacca sulla spalla e dica: va tutto bene, tutto bello, saremo odiati da tutti per amore del suo nome. Lo si nota soprattutto quando si parla con i pii e si parla del nome del Signore. Prima tutto va bene, ma poi, improvvisamente, l'odio interrompe e ci si rende conto che l'amore non può essere reale. Perché dove c'è il vero amore divino, non è certo l'odio accanto, ma il cuore o è rinnovato o è rimasto vecchio e noi l'abbiamo solo un po' smorzato perché le cose non scoppino così. Il testo continua qui. Ricordatevi dalla parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. È una parola molto potente. È anche scritto che ciò che è accaduto a lui accadrà a noi. Come abbiamo ricevuto la sua parola, così dobbiamo ricevere e obbedire alla parola di coloro che parlano nel suo nome, perché gli uomini l'hanno riconosciuta, come scrive Paolo. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. E quando la parola di Dio viene accolta in questo modo, essa compie ciò per cui è stata mandata. Vorrei aprire questa scrittura, ma voi lo sapete, ma qui è Primi Tessalonicesi 2, versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale è essa veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. La stessa parola, lo stesso spirito, tutto rimane come era. Per questo possiamo contare sulle stesse benedizioni, sulle stesse conferme. E Paolo lo dice molto chiaramente qui. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come la parola di Dio. Spero che fino ad oggi e fino alla fine non abbiamo nient'altro predicato o predicheremo altro che la santa parola di Dio. Nient'altro, solo questo. Quando parliamo con persone che fanno riferimento al fratello Branham, ma che predicano e insegnano e praticano molte cose che né Paolo né il fratello Branham hanno insegnato, allora possiamo davvero dire con piena autorità, amici, non è così, perché non è in accordo con ciò che gli uomini di Dio hanno detto a nome di Dio. Siamo quindi grati per l'opportunità di fare confronti. Come abbiamo detto abbastanza spesso, Dio è vincolato alla sua parola. Dobbiamo avere una opzione di revisione, di provare. E questo non è arbitrario, lo standard è la parola di Dio, la misura. E tutto si regge e cade su questa parola. O la parola conferma o no una cosa o rimane oscura con la luce e la... E la giustizia, questo è il punto. Se una cosa non veniva da Dio, per quanto fosse presentata con entusiasmo, le 12 pietre rimanevano così come erano. La luce non usciva, ma poi quando la cosa era giusta, la luce usciva. Ecco perché nell'Antico Testamento si parla di luce e di giustizia. La luce era sempre la conferma soprannaturale che ciò che veniva presentato era giusto davanti a Dio. Oggi è la stessa cosa. La luce non è da qualche parte, ma la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Pietro scrive, perciò la parola profetica che abbiamo è tanto più saldamente in noi, risplendendo in un luogo oscuro finché inizia il giorno. Ma prima di sedermi volevo leggere una parola di Pietro tratta da Primo Pietro, il primo capitolo. Primo Pietro, capitolo 1, dal versetto 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, ciò mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Che parola meravigliosa, che cosa meravigliosa. Il Vangelo è la parola di Dio, la parola di Dio è il Vangelo, e ciò che predichiamo deve essere la parola di Dio. E se è la parola di Dio, allora dobbiamo predicare la stessa cosa che è scritta qui. Ora che lo sto leggendo, ogni carne è come l'erba. Ieri ho tenuto la mano di una donna che aveva più di 90 anni. E poi si guarda al bambino umano e si pensa come poteva apparire quando diventava sempre più grande, magari a 10 anni, a 20 anni e così via. L'essere umano va in termini terreni, andiamo e veniamo, sbocciamo come un fiore. Oggi possiamo pensare di guardare i nostri genitori e nonni e pensare, sono invecchiati questi. Oggi la gente ci guarda e dice la stessa cosa. Ma guarda, sei diventato vecchio. Questo è il modo di vivere. Questa è la vita. Ma grazie a Dio, il fiore appassisce, l'erba appassisce. E che cosa succede la prossima primavera? Tutto ciò che aveva vita rinasce, viene fuori di nuovo. Ogni primavera è una nuova creazione, una nuova vita che emerge. Ciò che prima era morto, le foglie e i frutti, tutto ciò che c'era sugli alberi era spoglio, spazzato dal vento e gemeva di continuo. All'improvviso, in primavera, tutto è di nuovo completamente diverso. Come abbiamo detto spesso ai funerali. Tra l'altro, il momento è già arrivato. Di recente avevo promesso di celebrare un funerale il lunedì alle 2 di mattina e me ne sono ricordato il martedì alle 3. Fino a ora è già arrivato. Ma l'abbiamo detto abbastanza spesso. Le persone fioriscono e poi vanno via, vanno lì. Ma Dio ci dà un nuovo sermone ogni anno sulla vita, sulla morte e sulla resurrezione. Le cose non finiscono con la tomba. Siamo sinceramente grati a Dio per questo. Ed ecco questa espressione di Pietro che si accorda così bene con quanto detto da Paolo in precedenza. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. E poi posso assicurarvi che se questo seme divino è stato piantato nei nostri cuori attraverso la proclamazione del Vangelo che è eternamente valido, allora potete seppellirmi con fiducia. Io risorgerò per amore del seme divino che non può essere soffocato, che non può essere sepolto. Sapete cosa intendo di dire? L'uomo è sepolto, ma il seme divino, ovunque si trovi, viene fuori. E siamo profondamente grati a Dio per questo. Ma la parola del Signore rimane in eterno. E rimaniamo insieme con la parola di Dio per l'eternità, perché siamo rinati dallo stesso seme, dal seme divino, dalla parola, come una speranza viva. Non otterremo la vita eterna? Già l'abbiamo ottenuta, la vita eterna. Abbiamo ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo, nostro Signore, perché è quello che dice: chi ha il Figlio ha la vita eterna. Giovanni 1 dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome. Sarà possibile dire fino alla fine la parola che vi è stata predicato come messaggio di salvezza, come Vangelo. Sarà la parola del nostro Dio fino alla fine. Rimarrà per l'eternità e noi insieme a questa parola. Che Dio ci benedica tutti. Amen. Beh, cosa possiamo dire? Abbiamo ascoltato il sermone e credo che tutti abbiamo seguito ciò che è stato detto. E abbiamo creduto con tutto il cuore, perché sappiamo che non abbiamo altra scelta che credere. Questo è ciò a cui siamo destinati, fratelli e sorelle, che dovremo credere. E abbiamo sentito parlare di elezione. Il nostro Signore lo ha detto così meravigliosamente. Non siamo stati noi a scegliere Lui, è stato Lui a scegliere noi. E lo stesso vale anche ai nostri giorni. Egli ha scelto noi. Se non fosse così, miei cari fratelli o sorelle, non saremmo qui. E l'altro era anche meraviglioso, come è stato detto qui nella parola, che non li chiama più servi, ma suoi amici. Perché? Perché non può affidare nulla a un servo, ma ha affidato tutto ai suoi amici, a quei tempi e anche ai nostri giorni. Se siamo i suoi amici, ci ha affidato molto e possiamo dire, senza forse immaginarlo, che in realtà ci ha affidato le cose segrete e ce le ha fatto conoscere, rivelandoci la parola di verità su tutto ciò che gli altri non possono capire. Come ha detto già mio fratello, se non è rivelato da Dio, non può essere capito. Quanto ha parlato il Signore nei suoi giorni e chi lo ha capito? Solo coloro ai quali è stata aperta la comprensione della sua parola. Gli altri sono andati avanti così senza fare nulla, non potevano fare nulla con questo e magari fino ad oggi è così. Possono ascoltarlo, leggerlo e se Dio non apre la comprensione, questa rimane chiusa. E non si può fare nulla. Per me è stato molto importante. Ho pensato a quanto possiamo essere grati e possiamo essere grati che ci abbia fatto conoscere i suoi segreti. E come ha già detto il mio fratello, non possiamo fare a meno di portare solo ciò che ci è stato dato per grazia da Dio. E anche un Paolo non poteva portare altro che quello che Dio gli aveva dato da portare. Anche un Pietro non poteva portare altro. No, era impossibile. Potevano solo portare ciò che gli è stato dato. E lo stesso, fratelli, è con noi. Non possiamo portare altro, solo quello che ci è stato dato. Questa è la cosa meravigliosa, e poi può arrivare tutto ciò che si vuole. Mi sono ricordato delle parole dette da Paolo ai Tessalonicesi nel secondo capitolo. Il fratello Frank aveva letto un po', ma io ho letto dal versetto 3. Primo Tessalonicesi 2, versetto 3, perché la nostra pregazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo. Parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio. Non è una cosa meravigliosa? Sì, non doveva più fare da solo, ma come voleva Dio. Così doveva essere, non è meraviglioso? Oh sì, così l'ha espresso, e non come la gente voleva sentire, dopo di chi forse le orecchie della gente prudevano di sentire, ma doveva dire ciò che Dio gli aveva detto di dire. Sì, quanto sono preziose le parole. Parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio. E noi dobbiamo dire lo stesso. Non possiamo parlare per piacere alla gente, ma per piacere a Dio. La parola per quest'ora deve essere portata, che la gente lo accetti o meno. Se non vuole, non accetta. Ma ci sono persone che lo accettano. E allora, cari, è destinato a loro, determinato per loro. Poi prosegue. Che prova i nostri cuori. Primo Tessalonicesi 2, versetto 4. Sì, mette alla prova anche i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesi ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. Penso che siano parole molto profonde. Forse, se vogliamo dirla così, parole molto dure, perché non hanno usato parole lusinghiere, ma hanno posto sul candelabro la verità assoluta. Potevamo dire Paolo è stato un studioso e ne aveva abbastanza di tutto questo, ma cosa disse? Ha dovuto mettere da parte tutto, ha considerato tutto come spazzatura dopo che gli è apparsa la grazia di Dio. E così anche noi possiamo solo dire. E qui dice in modo meraviglioso, non ha usato parole belle o lusinghiere, non con l'avidità nascosta, Dio ne è testimone, né abbiamo cercato l'onore delle persone. Gli uomini di Dio in tutta la Bibbia non cercavano l'onore degli uomini, ma dovevano parlare a nome di Dio. Negli ultimi giorni ho letto un po' dal profeta Geremia, probabilmente nel 18° capitolo, di come quest'uomo doveva apparire e portare le parole di Dio al popolo e di come la gente si ribellasse ad esse, ma non poteva farne a meno, era destinato da Dio per questo. Cari, doveva dire ciò che Dio gli aveva detto di dire. Quello che la gente faceva non lo preoccupava, non ci rimuginava sopra, doveva continuare a parlare, era a nome di Dio, era uno degli eletti di Dio. tutto qui. Gli eletti di Dio non possono fare altrimenti, devono pronunciare le parole di Dio. Versetto 6. E non abbiamo cercato gloria dai uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Tanto ci eravate diventati cari. Sì, non sono parole meravigliose queste? Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni cosa. Lo vediamo qui in tutte le parole. Paolo, questi uomini di Dio hanno agito nell'amore perché l'amore di Dio dominava i loro cuori, regnava i loro cuori. Che Dio ci conceda la grazia anche in questi giorni, che possa continuare a aiutarci. È una cosa meravigliosa che ci sia permesso di venire da vicino e da lontano, ed è l'amore di Dio che ci lega. E di sicuro potremo tornare ancora e ancora, anche voi che venite da più lontano. Non è così facile. Sappiamo che tutto questo ha un costo. Ma che cos'è? Lo vediamo e lo crediamo, che l'amore di Dio governa i vostri cuori, che desiderate la parola infallibile di Dio. Perché a cosa servirebbe se portassimo qualcos'altro? Non possiamo portare altro che la parola di Dio, che ha mantenuto la sua validità per tutta l'eternità, fino alla fine. E siamo così felici e grati per questo. Che Dio abbia benedetto queste brevi parole anche questa sera. Non devono essere sempre sermoni, chissà quanti lunghi. L'importante è che assorbiamo ogni parola che leggiamo come un solla d'oro. Perché è un tesoro. Lo ripetiamo continuamente come un pezzo d'oro. È più dell'oro, cari. Anche l'oro terreno sarà lasciato alle spalle, ma quello spirituale rimarrà. Sarà per l'eternità, ed è per questo che siamo così grati al Signore, l'uno per l'altro. Che Dio ci benedica tutti, è la mia preghiera. Amen.